nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre birità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata numero 51.
Manca la 49.
Perché noi avevamo provato a fare il trucchetto, vi abbiamo messo la prova, abbiamo visto se eravate attenti e qualche numerosi
finalmente,
ci hanno scritto, ci hanno detto: ma che fine ha fatto la 49? Non possiamo vivere senza una puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Quindi noi nei prossimi la faremo uscire.
Sì, l'abbiamo fatta per i più attenti, che hanno i veri affezionati che ci hanno ascoltato in streaming, sanno che esiste la 49.
E uscirà con un cofanetto omaggio, con tanto di autografi della redazione al completo di Benvenuti tra i rifiuti. Contattateci sui nostri canali privati, abbiamo l'indirizzo email, lo sapete, quello di Radio Eustachio. E se volete anche mandarci dei commenti durante la puntata odierna in regime di quarantena, beh, potete farlo. Sono bellissime giornate ormai di primavera, fuori c'è il sole. Noi però abbiamo detto: no, dai, non andiamo in giro, anche se potremmo. Dedichiamoci alla rassegna stampa dalla carta stracciata per altre persone che prediligono un po' di meditazione rispetto invece a il piacere godereccio di passeggiare in mezzo alla natura, che ne so. Insomma, dai, è tempo di scelte un po' controcorrente. Non facciamo la cosa più semplice, facciamo le cose più difficili. Iniziamo con fra questa appunto nostra vivisezione dei giornalacci che troviamo nei cassonetti anche in tempi di quarantena. Iniziamo con le belle notizie: l'economia che va avanti, l'economia che sfida la crisi. I conti del 2019, questo è un articolo che viene da Il Giornale, non un giornale, Il Giornale, il peggiore forse fra l'altro giornale, molto destro, che Fincantieri contro la crisi, ora si punta sulla difesa, perché Fincantieri, che è un'azienda tra l'altro semistatale, comunque gestita, partecipata dallo Stato, che gestisce le navi, cioè gestisce navi, produce navi, produce anche navi militari, e con la crisi legata anche al coronavirus è la scelta quella di puntare sul settore militare, tagliare le spese, difendere le commesse e tornare presto a produrre, perché certi settori non vanno mai in crisi, quello militare è uno di questi. Fra l'altro non è che siano proprio nuovi a questo genere di affari, infatti era notizia di tempo fa delle commesse anche legate all'Egitto, fra l'altro qua si riporta come mercati interessanti l'USA, gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, quindi appunto fra l'altro tutte potenze legate a scenari di guerra, di conflitto, e l'Egitto fra l'altro dovrebbe essere uno di quegli stati considerati dittatoriali con cui le democrazie non dovrebbero avere rapporti secondo la vulgata democratica, peccato che appunto sia sconfessata pienamente nei fatti. Gli affari si fanno anche se ci sono per esempio prigionieri politici, come il caso di Zaki, studente bolognese egiziano, studente dell'Università di Bologna, che è tuttora prigioniero nei carceri egiziani, però gli affari si fanno, quindi appunto nulla di nuovo rispetto ai tempi di Giulio Regeni. Ma l'esercito, diciamo le commesse militari non si esauriscono sul mercato estero e sul fronte esterno, anche sul fronte interno, impiegati per la gestione di cosa? Dell'emergenza coronavirus. E perché è da un po' che stanno usando i droni sul territorio italiano.
Chi li costruisce? Passiamo all'arena, sezione di Torri, torna a parlare il sindaco Nicotra, che quello ce lo ricordiamo, quello che voleva rendere obbligatorio raccogliere anche la pipì del cane, insomma più un sacco di altre...
C'ha sempre delle belle idee.
Sì, sempre delle belle idee, non vuole essere da meno ai sindaci che volevano il drone con la loro voce, quindi anche a Torri ci saranno i droni. E lui sarà addirittura in prima linea con i vigili, e insieme ai vigili anche insieme al drone, ci sarà vicino al drone quando si sposterà per aiutare i vigili in questa operazione difficile. Poi c'è qua una bella immagine con il drone, che sarà quello che farà i controlli per Torri, tenuto da due mani, forse il sindaco Nicotra chi lo sa, perché si vedono solo le mani, con i guanti, perché sia mai che si contagi il drone. A sto punto gli mancava solo la mascherina, magari davanti alla telecamera, però invece quello no.
E fra l'altro è anche da capire questa cosa del sindaco che dice: io vado in prima linea per far vedere che lui fa le cose, ma poi in fondo, visto che lui non penso sia un operatore abilitato a guidare un drone, il drone non lo guida, non è un poliziotto locale, quindi non lo gestisce, starà lì a guardare quello che fa la locale fondamentalmente, cioè nel senso, visto che o lo mandano, lanciano il sindaco in orbita, gli mettono una telecamera in testa, lo mettono a riprendere in giro Torri del Benaco del Benaco, ma non penso sia questo il caso, quindi è proprio la solita sparata elettorale, il delirio di impotenza del sindaco del paesino che dice: no, anch'io voglio fare come fanno nelle grandi città, perché Sboarina può e io no?
Comunque a Torri la situazione non è delle migliori, sembra forse peggio che magari nel comune di Verona. L'articolo inizia così: a Torri è guerra aperta ai furbetti delle seconde case e ai furbetti delle passeggiate, a dichiararla senza mezzi termini è il sindaco Stefano Nicotra, partito all'attacco verso i trasgressori. Poi andiamo avanti, saltiamo dei pezzi. Per i trasgressori sono anche coloro che continuano a fare passeggiate nella zona del territorio, in particolare in collina, poi si lamenta di quelli che hanno le case vacanze appunto in Torri, o di quelli che hanno due case, quindi magari quella della compagna eccetera, che si spostano da una casa all'altra. Ci ricorda che anche solo due o tre persone possono fare assembramento, e vabbè, questione di ore, l'apparecchio sarà operativo, assicura Nicotra, il drone. E poi dice: l'amministrazione comunale sfrutterà anche le riprese delle 35 telecamere dislocate in vari punti del territorio, che per un paesino come Torri 35 telecamere sono tante, per individuare ulteriori irregolarità. Quindi a Torri sono veramente lanciatissimi. Rimangono infine valide e prorogate fino al 13 aprile le limitazioni già previste dai provvedimenti precedenti. Cioè, si può uscire di casa a piedi solo mezz'ora al giorno. Quindi se tu devi fare più scompere non puoi, perché devi avere il cronometro solo mezz'ora al giorno e nel raggio di 200 metri dove si vive, tanto essendo piccolo il paesino di Torri probabilmente non ci avrai supermercati lontani più di 200 metri.
Quelli che ce l'hanno a fare loro, insomma, fondamentalmente.
È possibile effettuare 3 uscite con il proprio cane di 15 minuti ciascuna, e ci sarà il drone e le telecamere più il sindaco Nicotra in giro per il paesino,
cronometro che gira, cronometro, tipo il lotto, esatto. Tipo il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie,
che verificherà il 15 minuti di ognuno. E sono sospese anche tutte le attività artigianali di giardinaggio, quindi se tu, assurdo anche questo.
Sospesa anche la primavera per ordinanza del sindaco.
E niente, stop anche gli spostamenti in bicicletta distante dalla propria abitazione, che mi sembra bene contato viste le limitazioni che c'erano prima, e le sanzioni sono uguali a quelle che ha dato il comune di Verona, vanno da 400 a 3.000 euro.
E rimanendo in tema di telecamere, c'è da un altro giornale che è il Venerdì di Repubblica, ci viene questo interessante articolo sull'altra faccia di Londra, che parla di come in Inghilterra, che è il primo paese dopo la Cina a permettere alla polizia l'uso di telecamere per riconoscimento facciale, c'è chi non è tanto d'accordo e si è inventato un trucco. Praticamente cos'è il discorso? Che queste telecamere non sono come quelle di Torri del Benaco o quelle che ci sono qua in città Verona, ma si tratta di telecamere che riescono a associare a un'immagine diciamo la persona, comunque riconoscere i lineamenti, e quindi in base anche ai database poi che ci sono della polizia a dire a quella persona lì è lui, è Tizio Caio o Sempronio. Questa cosa però non è piaciuta a un po' di persone, a quanto pare c'è una protesta che monta in Inghilterra, da una parte secondo l'articolo appunto dagli stadi dove è stata applicata per primo, infatti anche qua in Italia si parla di sperimentarla in quegli ambienti lì, ma non solo negli stadi, da parte appunto di gente, diciamo, potremmo definirla qua in Italia ultras, ma anche da altre persone qualunque che semplicemente dicono non vogliamo questa tecnologia invasiva dei nostri confronti che dà più potere alle autorità. E quindi c'è appunto nato questo movimento contro il riconoscimento facciale, c'è stato un gruppo artistico, il Tidal Club, fondato da alcune donne che cosa hanno escogitato? Si truccano il viso con dei colori, con delle figure geometriche, i colori scelti sono quelli della Union Jack, della bandiera britannica, e vabbè, quello sorvoliamo su questa scelta, però appunto con questo mezzo a quanto pare riescono a mandare in confusione le telecamere, il riconoscimento facciale, che appunto non sono esseri umani, sono dei software, baso su dei software, analisi di software che viene mandata in tilt, insomma, da questo semplice accorgimento, sembrerebbe. E quindi insomma un'iniziativa che viene spiegata in questo articolo. La nostra protesta è partita proprio da una lettera del sindaco di Londra. Ora ogni terzo giovedì del mese organizziamo marce pubbliche in cui sfidiamo queste videocamere utilizzate ormai anche da privati, stiamo crescendo, abbiamo sostegno a tutto il mondo. E poi prosegue: ci sentiamo affini ai manifestanti di Hong Kong che abbattono le telecamere, perché dalla sorveglianza di massa al cambiamento climatico lottiamo tutti per un mondo migliore. E questo appunto quello è l'esempio che viene dal Regno Unito.
Cerchi lavoro!
c'è tanta gente là fuori, insiste a fare un mestieraccio, saranno cazzi loro, io piuttosto mi taglio un braccio. Voglio la pensione, voglio la pensione.
Adesso ci incamminiamo verso nuovi scenari, verso il futuro, non con la macchina del tempo che abbiamo nei scantinati degli studi di Radio Eustachio, ma tramite i ritagli da carta stampata che ci faranno vedere cosa ci aspetta. Però prima di andare nel futuro guardiamo al passato, back to the future, back to the past. Siamo, ricordiamolo ancora per chi se lo fosse dimenticato e fosse un attimo distratto, in quarantena. C'è un'emergenza sanitaria e una gestione emergenziale dell'emergenza sanitaria ancora peggiore e più preoccupante. C'è leggermente un po' di ansia e di nervosismo fra la popolazione anche veronese, e così possiamo leggere su questo articolo del 3 aprile 2020 dell'Arena di Verona: voglio i guanti, testata al commesso. L'episodio del supermercato INS di Corso Cavour, dipendente leggermente ferito al labbro superiore. Praticamente, appunto, sarebbe questa la versione. L'articolo è della inossidabile Vaccari, che ormai è rimasta l'unica giornalista, a quanto pare, che scrive sul giornale locale. Probabilmente c'è anche lì un po' di problemi col coronavirus, e quindi, appunto, vabbè, si arrangiano con quello che c'è. Pretendeva le protezioni, così prima ha spintonato la cassiera e poi se l'è presa con il collega che l'ha difesa. E vabbè, al di là della versione, appunto, di come sia andata o non come sia andata, poi diciamo, ecco, c'è il solito modo professionale del giornalismo veronese di dare voce alle pulsioni più inconfessabili della città. Perché, dice dipendente supermarket, aggiunge: durante questo periodo di emergenza coronavirus non abbiamo avuto episodi di violenza o di nervosismo particolari, fatti salvi alcuni clienti indiani, diciamo così, particolarmente focosi. E questo bisogno di dire di dove fossero i clienti, alcuni clienti indiani, poi indiani, insomma, il fortino attaccato dai peli rossi, un po' far west, il piccolo supermercato assediato dai tizi coi tomahawk con le frecce, vabbè, insomma, solita frecciatina, un po' buttiamola un po' sul razzismo, sono gli immigrati che fanno casini. Quella, ovviamente, l'Arena doveva cogliere l'opportunità di buttarla, al di là che l'abbia detto il dipendente del supermercato. Però, insomma, di nervosismo, ecco, in questi giorni sicuramente c'è, e diciamo che c'è anche da dire che i giornali non è che contribuiscono molto a distendere gli animi, visto che stanno bombardando tutti di notizie allarmistiche, allarmanti, anche più di quello che, diciamo, è allarmante già la situazione. Quindi, diciamo, ecco, forse una piccola riflessione su questo dovrebbero farsela.
Che non ci si può più andare, comunque i negozietti sembrano destinati a sparire, continuano a ripetercelo, invece che dirci adesso, oltre che dirci adesso non si può andare nei negozi, continuano a dirci cambierà il mondo, cambierà, si comprerà solamente online. Ma perché il coronavirus o perché lo volete voi, non si capisce. Comunque sarà tutto online, sembrerebbe, ci dicono che già adesso sta andando alla grande. Questo è un articolo del giornale del 3 aprile.
Alla grande!
Cibi pronti e tutte dimagranti, i più venduti su Amazon. La quarantena modifica pure lo shopping, primato assoluto dei prodotti per bambini. L'epidemia di coronavirus cambierà per sempre il modo di intendere di fare acquisti, e ancora. Con più di metà della popolazione mondiale costretto o invitata a stare a casa. Non solo Amazon sta sostituendo non solo il commercio al dettaglio, ma anche la spesa al supermercato e in giro nei centri commerciali. La più grande piattaforma di shopping online al mondo, due settimane fa, ha dovuto avvertire anche in Italia che avrebbe smesso temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti giudicati non di prima necessità. E quindi adesso vende medicinali, cibo, tutte dimagranti, un sacco di cose per la casa, dice mantellini per tagliarsi i capelli, libri per bambini. Poi quindi ci dice questo articolo che ci permette anche di fare una statistica su cosa comprano gli italiani, le famiglie degli italiani, che libri puntano. E oltre ai libri, sì, sembra che tanti comprino degli attrezzi per fare esercizi in casa, comprese queste tute dimagranti, che sinceramente non so bene cosa siano.
Anche se è tipo una tuta che ti impedisce di muovere le mani, così poi non puoi mangiare e dimagrisci.
E comunque, anche se spesso i tempi di consegna non sono garantiti, e c'è chi si chiede se il pacco arriverà prima che finirà la pandemia, quando questo avverrà, però, nessuno è ancora a grado di prevederlo.
Yo girl, yo boy, siamo i DJs
e stacchiamo!
Il volume, passate!
E oltre che dirci come dobbiamo vivere questi giorni, c'è chi vuole dirci anche come dovremo vivere i prossimi giorni. In questo caso è l'Arena, su un articolo del 5 aprile. Quante abitudini stravolte da mesi di lotta al coronavirus. Rivoluzione, sociologi, influencer, leader politici e imprenditori nell'incertezza del dopo, tutti d'accordo sul fatto che la quotidianità cambierà, forse per sempre. Una nuova vita post-quarantena. Dalla riscoperta delle scale per evitare di pigiarsi in ascensore lo smart working. L'unica certezza è una missione di incertezza. Tutto quanto non sarà più come prima. Una prospettiva che in queste settimane di quarantena e dati statistici mette d'accordo chiunque. Leader politici e speculatori, sociologi, influencer, star dello spettacolo e studenti, imprenditori e casalunghe. Non più come prima. Lo stesso concetto diffidente che ha inaugurato fasi storiche come dopoguerra, il post 11 settembre, l'avvento dell'euro, ma che applicato al mondo quotidiano ci costringe a modificare il futuro. E qua adesso fate un elenco di cose, tanti paragrafetti di cose che potrebbero cambiare. Il primo paragrafetto è casa. Ci siamo stati molto e alcune abitudini rimarranno. Grazie.
Questo ce l'avamo accorti un po' tutti, penso.
E dovendo diffidare dell'ascensore, nel quale è difficile mantenere le distanze, boh, io l'ascensore comunque non ce l'ho mai avuto, continuerà la riscoperta delle scale. Almeno fino ai piani praticabili, utili anche all'esercizio fisico, ma vaffanculo. Per garantire la sicurezza dell'ambiente domestico si è ormai diffusa l'abitudine giapponese di abbandonare le scarpe all'ingresso.
Abitudine, fra l'altro, che sì, ricordiamo è totalmente inutile, secondo almeno vari articoli, studi. Per contrastare il coronavirus, al massimo è utile per non sporcare casa, se ti piace sguazzare nel fango quando vai in giro, però.
Poi mascherine, guanti e detergente saranno i nuovi accessori obbligati che accompagneranno chiavi e portafoglio. Speriamo di no. Il paragrafetto dopo, controlli. Dopo aver la difesa a denti stretti, saremo costretti a cedere sul piano della privacy. Come saremo costretti a cedere? Cioè, tu lo stai dicendo, però.
Dopo aver la difesa, boh, mi pare che tanta gente non è che l'ha proprio difesa, anche soprattutto i giornali, non è che
sì,
sono
esatto.
Così. Pesi molto per dire evitiamo di mettere la telecamera in giro piuttosto che altre cose.
E comunque il tracciamento da parte di app per individuare assembramenti o contatti con persone infette è cosa di giorni, ma il futuro non ha limiti. Orco cane.
Ed è quello
aiuto.
Il problema fondamentalmente.
Le app potrebbero spingersi a individuare comportamenti a rischio o sintomi pericolosi, a segnalare tempi di attesa per i mezzi pubblici e per ingresso nei supermercati in base ai dati virtuosi raccolti. Alle app potrebbe essere affidata l'ultima parola per l'ingresso in luoghi di aggregazione. E qua iniziamo tutti a avere sul serio molta paura. Speriamo che questo dell'Arena si sbagli. E un altro paragrafetto. Lavoro e smart working. indietro non si torna ancora. Vabbè, superata la quarantena si tornerà in fabbrica e negli uffici, ma alcune attività resteranno efficienti anche ai domiciliari. Un vantaggio per molte famiglie, dici tu, un rischio per molte situazioni di precariato che potrebbero essere ancora più marginalizzate. Commercio. Il coronavirus ha fatto volare l'online e la tendenza si rafforzerà ancora. Le nuove fasce di popolazione che si sono abituate durante la quarantena a fare acquisti a distanza forzeranno negozi e punti vendita anche di medie dimensioni a trasformarsi in centri di distribuzione a domicilio per ordini effettuati da catalogo. E anche qua, prima roba speriamo di no, ma poi che ne sai tu che la gente forzerà anche le piccoli negozi a diventare delle cose di ordinanza a domicilio. Speriamo di no, che la gente non rimanga in para per sempre. Poi l'altro paragrafetto, trasporti pubblici. Dopo anni di campagne promozionali per scoraggiare l'uso dell'auto, ora bus, metropolitane e treni sono i nuovi nemici. Per riavvicinare...
Già che ci siamo, tagliamoli, facciamo un bel taglio ai trasporti pubblici.
Prima finiamo di costruire comunque la tranvia.
Già che ci siamo.
Poi le tagliamo. Vabbè, quindi ipotizza qua mezzi pubblici a numero chiuso, che possono garantire le distanze. Vabbè, sottoposte pulizie e disinfezioni dopo ogni corsa, cioè,
addirittura ogni corsa,
cioè, tra l'altro, un po' eccessivo, durante questo periodo posso anche capire, ma se sia il post coronavirus che non diventi così per sempre, perché sei veramente un grande spreco. Poi trasporto aereo, uno dei settori maggiormente rivoluzionato dopo decenni di espansione delle low cost, riduzioni tariffarie e analoghe contrazioni degli spazi fra i seggiolini, le compagnie dovranno riprogettare le procedure. Termoscanner agli imbarchi, guanti e mascherine per i passeggeri, imbarco coi soli finger, non so cosa sia, posti contingentati e assegnati ad adeguata distanza, sanificazione frequente delle toilette, pasti rigorosamente sigillati, pulizia e sterilizzazione degli ambienti a fine volo. E va avanti così. Poi scuola, lunghissimo questo articolo. Scuole e università dovranno riorganizzarsi, distanze, buone pratiche disinfettanti, maggior uso della tecnologia, concorsi e lezioni online. Le università in particolare adotteranno il numero chiuso per chi la lezione vuole seguire dall'aula, predisponendo sale di ascolto o accessi da remoto per gli altri, esami frammentati in più date per gestire piccoli gruppi, limitando lo stretto necessario gli iscritti. E anche qua speriamo che veramente non diventi solo online tutto. Ristoranti, va avanti così, verrà limitato il numero di clienti che vi accedono, con distanza di oltre 2 metri tra i tavoli e camerieri in guanti e mascherina. Le prenotazioni diventeranno la norma e le file per entrare devono essere distanziate. Per i ristoratori è ragionevole mettere in conto una riduzione dei coperti, meno accentuata per quelli che dispongono di spazi esterni. E vabbè, poi dice anche sicurezza per i lavoratori, i cuochi, eccetera. Palestre e sport. La realtà di grandi dimensioni si attrezzeranno con percorsi su prenotazione costruiti sull'uso di macchine ad personam e sanificazione a fine turno. Anche qua. Ma la nuova situazione spingerà a puntare di più su corsi online con personal trainer in video che guidano lezioni di esercizi a casa. Aumenteranno gli acquisti e gli affitti temporanei di attrezzi e strumenti. Difficile ipotizzare gli sviluppi per lo sport amatoriale di contatto come calcio e basket. Anche qua mi sembra di quel personal trainer solo in video, mi viene in mente, non so, un film dove c'era lo psicologo algoritmo in un video che ti aiutava ad andare avanti nella tua vita fatta di cazzate tipo quelle che sta ipotizzando qua questo articolo. E vabbè. Altro paragrafetto, cinema, teatri, concerti e discoteche. I posti potrebbero essere assegnati con prenotazione, numero limitato di spettatori, comportamenti meno espansivi,
tutte pacche sulle spalle
e percorsi filtrati.
Niente limoni al,
esatto,
cinema.
Neanche, non so, se vuoi fare un concerto di Vasco, tipo il moroso che fa salire la morosa sulle spalle con lo striscione. Niente,
no, no, no.
Niente.
Non si fa.
E anche i rifiuti. La rivoluzione Greta ha dovuto incassare il colpo. Se è vero che lockdown e quarantene mondiali hanno azzerato o quasi i livelli di inquinamento, mascherine, guanti e confezioni usa e getta sono rifiuti non semplici da smaltire.
che fra l'altro poi anche questa cosa dell'azzeramento dei livelli di inquinamento, gli stessi giornali per cui l'Arena dicevano che poi in realtà non era proprio vero, perché comunque boh, qui c'è anche lì boh, buttiamo un po' delle concetti a caso senza chiarirli, senza... Infatti un'altra cosa, questo non del scenario futuro ma proprio del presente, che mi ha colpito abbastanza, che si legge su alcuni articoli, è il fatto che ci sono dei ristoranti che stanno facendo praticamente dei bond sui propri menu, cioè praticamente dicono, fanno speculazione di borsa fondamentalmente, dicono allora noi siamo chiusi, non sappiamo quando riapriamo, però quando riapriamo se volete potete prenotare un pranzo da noi a un prezzo speciale, quindi stanno vendendo le prenotazioni per il futuro dopo coronavirus.
Ho mal di testa.
Eh sì, ma è proprio così. Non si sa come cavare fuori i soldi, si riesce a cavare i soldi anche da quello che non esiste. È il bello della finanza.
Dunque anche in questo articolo è brutto vedere come sembra che sia l'unica, l'uso di, lo sviluppo di certe tecnologie sia l'unica possibilità per affrontare questa un post epidemia, e ci viene a dire anche noi ci stiamo pensando a cosa, come cosa potrebbe succedere in futuro, ci è venuto anche noi da pensare purtroppo queste cose, ma per sapendo la tendenza che c'è stata fino adesso, però darle così per assodate come fa il giornale ci fa incazzare, perché sicuramente ci sono altri modi per stare attenti all'epidemia.
He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good.
Domanda per gli ascoltatori, questo pezzo è di Lily Allen, ve lo diciamo noi di chi è. La domanda è:
non Woody Allen, Lily Allen.
Non è Woody Allen, sarà il parente? Boh. Gigi Allen.
Per un attimo svagarci un po', distrarci da quella che è la situazione corrente, visto che vi abbiamo comunque purtroppo intasato anche in questo caso di Covid-19, di notizie sul coronavirus, parliamo di altro, con un numero di Venerdì di Repubblica di qualche settimana fa, non proprio nuovo, ma come tutte le cose, come tante cose che diciamo stagionate, più gustoso, più saporito. Abbiamo allora innanzitutto un articolo, una doppia pagina interessante, un curioso abbinamento, un articolo su studenti spacciatori, presidi ora denunciano sul fatto che c'è una militarizzazione in atto, molte scuole d'Italia, si dice appunto è partita la controffensiva contro lo spaccio, ma non tutti sono per la militarizzazione, magari parliamone, è la timida replica alla cosa, diciamo che viene riportata, ci sono i presidi pro e quelli contro, poi adesso abbiamo risolto il problema perché le scuole non aprono più, quindi niente più controlli a scuola, tutto online, e poi c'è una pagina a fianco, c'è sull'attenti e all'Università di Pavia, carabinieri in cattedra, perché l'Università di Pavia ha istituito un corso di scienze giuridiche della prevenzione della sicurezza, che è rivolto anche a vari professionisti, si dice, ma è tenuto anche da militari dei carabinieri. Programmi speciali, carabinieri affiancati ai docenti, laboratori, stage e discipline specifiche come tecniche investigative, la pratica sarà affidata a membri delle forze dell'ordine e a security manager di grandi aziende. Quindi appunto un legame fra appunto imprese di Stato e privati, diciamo, quindi un abbinamento interessante che conferma un po' anche il ruolo delle università italiane nel quello che è il settore della difesa e comunque anche dell'esercito. Ma questo giornale ci regala di meglio, c'è un articolo su Paolo Del Debbio, presentato come l'uomo che ha portato il sovranismo in TV insieme a una serie di ospiti fissi. L'articolo si intitola Salvini ti voglio bene, proprio così, che praticamente costui, per chi ha la sfortuna di averlo presente, è un conduttore televisivo che ospita, che tiene una trasmissione Dritto e Rovescio, in cui vengono ospitati fissi tizi come Salvini, appunto è schiettamente sovranista, per usare un'espressione di quest'ultimo periodo, diciamo è molto di destra, praticamente poi gli chiedono ma lei cosa ne pensa, ma lei non l'hanno chiamata fascista, ma lei cosa ne dice, dice no mio padre è stato militare, è stato prigioniero dei nazisti, io mi incazzo se mi danno del fascista, parole su altre cose, visto che vabbè non è proprio diciamo l'accusa di fascismo, non è che si limita il fatto che lo avesse il genitore nei lager, non è che cambia molto le cose, insomma l'accusa nel merito, lui parla di altre cose. Vabbè, qui diciamo c'è questo articolo così un po' svagante. E poi abbiamo La storia sepolta in fondo alla miniera, un articolo che parla del fatto che ci sono state in Istria, allora italiana, morirono 185 operai, una tragedia nascosta dal fascismo e poi dimenticata. Fra l'altro l'articolo è interessante perché dice come questi morti di lavoro, morti per lavoro nelle miniere, siano stati dimenticati poi anche dal regime socialista. Quindi appunto un punto di unione, in questo caso fra socialismo di Stato e fascismo, perché entrambi per motivi diversi non volevano che si sapessero questi morti, perché appunto nel caso dell'Unione della Repubblica Jugoslava, socialista jugoslava, c'era bisogno di rilanciare la produzione e quindi non si voleva creare tensione fra i minatori, quindi appunto è stata omessa in continuità dai vari regimi che si sono succeduti. Fra l'altro appunto anche interessante rispetto al discorso dell'Istria italiana, i martiri delle foibe, ma appunto chi muore in miniera invece se lo dimenticano più che volentieri, e questi sono appunto alcuni articoli che c'erano da questo Venerdì di Repubblica, perché ogni tanto cambiamo anche noi, ci siamo un po' rotti di l'arena di gente di Repubblica.
Io canera.
La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stereo.
Yeah.
A volte cambiamo, a volte no, perché anche noi siamo un po' pantofolai, ci piace stare su quello che conosciamo e quindi abbiamo il solito giornalista locale che ci delizia con delle interviste fantasmagoriche. Sapete già di chi stiamo parlando, non ha bisogno di presentazioni, l'abbiamo reso più famoso di una rockstar ormai fra il nostro foltissimo pubblico. E quindi, senza nominarlo, diciamo direttamente l'articolo. Oggi, diciamo, l'articolo di oggi è un'intervista al consigliere delegato di Migros, che controlla il 25% di Eurospin, leader nel ramo discount. E in questi giorni in cui siamo obbligati a fare la spesa nei supermercati, in cui è l'unico uno dei pochi modi autorizzati di uscire di casa, vale la pena anche capire un po' di più di quelli che sono i proprietari di queste catene. L'articolo ha il solito taglio, ovviamente un attimo, come si potrebbe dire, narrativo, che a creare il mito delle persone che si fanno da sole, self-made man in salsa veneta. Ho iniziato massaggiando il baccalà, questo, non assaggiando, attenzione, massaggiando il baccalà. Non si spiega poi bene questo, il senso di questa frase, però vabbè, perché per quanto pare, come dicono al solito i giornalisti locali, è veronese il consigliere delegato della Migros, anzi è proprio veronese la catena. Il papà aveva una bottega a San Zeno e noi sette figli ci rimboccammo le maniche dopo la morte della madre. Questa appunto è la presentazione, c'è la foto tra l'altro con un modellino di un camion auto articolato con il logo Migros.
Ma sempre fanatici di quei modellini lì.
Mi piacciono, avere delle cose da tenere tutto in mano, un po' il mondo reale è un po' la loro ambizione di questi proprietari probabilmente. E vabbè, c'è tutto un discorso su quanto è importante questo supermercato in cima nelle classifiche nazionali, presente anche in Slovenia, 1180 i punti vendita, tra l'altro, che non sono proprio pochi. Ora si apprestano a conquistare altri paesi, tra l'altro. Hanno fatto l'Unità d'Italia in segno della spesa intelligente, e questa è l'origine dell'acronimo SPIN, spesa intelligente. Tra l'altro non ci avevo mai pensato, non manco mai interessati, però ce lo dicono. E niente, poi va avanti un po' con varie domande sulla vita personale, e poi gli chiede, fra l'altro, ma com'è che avete iniziato? E dice, abbiamo allargato a forniture a terzi dopo aver fatto le prime spese a domicilio. Noi utilizzavamo biciclette invece dei furgoni, questa a Verona. E gli chiede, ma forniture di che tipo? Di ogni tipo, dal prosciutto affettato per la vicina pizzeria a tuo Vesuvio, ai toast per il comando NATO, per la caserma Martini, per le quarto orme. Quindi appunto i militari come primi clienti di rilevanza, conferma di quanto anche certi ambienti siano molto legati all'indotto militare. E nel 1985 progettammo il primo Super Mion, Mion è il nome della famiglia appunto di proprietari dell'Eurospin. Le fondamenta dell'impero, dice il giornalista. Eh sì, l'amministrazione civica ci fece la guerra in tutti i modi, rifiutandoci la licenza, perché sosteneva che quella era la zona industriale. Invece dimostrammo in tre gare di giudizio che il comune aveva incassato gli oneri commerciali dai precedenti proprietari dell'immobile. E vabbè, insomma, tutti questi discorsi un po' burocratici. Poi gli chiede appunto quando nacque Eurospin, nel 93, nel 92 in Stradone Santa Lucia avevamo aperto il primo discount della Lidl. Poi va avanti un po' con racconti, ma c'è un altro punto interessante. Gli chiede, ma che differenza c'è fra Migros ed Eurospin? E dice, Migros tratta Barilla, Ferrero, Coca-Cola e tutti gli altri grandi marchi, Eurospin no. Abbiamo scelto di puntare sull'industria di primo livello, che ci forniscono prodotti confezionati nel rispetto di capitolati redatti da noi. Nel vostro sito ho contato 53 marchi a me totalmente ignoti. Ha contato tutti i marchi in nostra esclusiva proprietà, dei quali l'unico giudice è il consumatore. Se torna a comprarli significa che sono buoni. Insomma, se uno non può pagarsi altro che certe sottomarche, vorrà dire che le trova buone. Insomma, un po' questa è la filosofia della democrazia dei consumi.
Direi che tante volte comunque i tarocchi sono meglio, le robe dei discount sono sul serio più buone, tipo le gocciole originali fanno schifo, le gocciole dei discount sono buone.
E poi gli chiede: ma perché non avete neppure una di marche famose? E dice il patron del delegato di generale di questi supermercati, dice: hai idea di quante proposte indecenti riceviamo ogni giorno dalle multinazionali per inserirli? Le respingiamo perché sono contro la nostra filosofia, che è quella del risparmio. Guardi, forse con un paio di esempi mi spiego meglio. La nostra linea di acque minerali e bibite si chiama BIP, non diciamo, facciamo pubblicità, cerchiamo di evitare di fare pubblicità di quella che stiamo già facendo involontariamente. Chi crede che la produca? La San Benedetto, solo che noi non dobbiamo pagare il costo degli spot con Cindy Crawford, né stipendiare una rete commerciale di vendita, semplicemente aiutiamo San Benedetto, aiutiamo San Benedetto, l'acqua Sant'Anna ad ammortizzare i costi delle loro linee produttive che altrimenti si fermerebbero, idem per il riso. Incide così tanto il costo della pubblicità sul prezzo finale. Ci sono aziende che spendono il 20% del fatturato. Una nota acqua minerale per una campagna arrivò al 30%, al 50%. Noi facciamo gli spot solo da 2 anni, investiamo non più dell'1-2% perché puntiamo sul passaparola. In realtà puntano sul fatto che tanta gente si può permettere altre cose, quindi vanno per forza da loro, diciamo così. E poi gli chiede anche:
ma lui è un buono, guarda lì che dice anche: noi siamo contro l'apertura festiva perché sei un buono.
È una persona buona, ma poi la spiega anche meglio. Perché, infatti, poi gli chiede il giornalista nominato: da quando nel 2008 è scoppiata la crisi economica, i vostri affari vanno meglio o peggio? Meglio. E gli chiede: quindi ti fate per la rovina dell'Italia? No, ride. Perché, insomma, può ridere lui. Risate. Come quando tempesta il tuo vigneto si salva dalla grandine e quello del tuo vicino no, tutto qua. La crisi l'abbiamo cavalcata, ci ha insegnato a lavorare in modo diverso, educare i fornitori, abbassare i costi, trovando insieme a loro la strada per farlo. E come ci siete riusciti? Vabbè, questo non ci interessa, in realtà troppo. Poi gli chiede una serie di altre cose abbastanza specifiche, poi arriva al discorso delle aperture. Dice appunto... rispettando il riposo festivo. Già, prima che il coronavirus le impedisse, ero contrarissimo alle aperture domenicali per motivi etico-sociali. Attenzione,
è un giusto,
uno che mette davanti l'etica. Perché cos'è questo motivo etico-sociale? Hanno assassinato le famiglie. Dici, perché la gente va a lavorare di domenica, insomma, giustamente uno dovrebbe stare almeno un giorno, potrebbe stare a casa, di là che sia una festa religiosa, però ci sta, giusto, corretto. Assassinato le famiglie, ha aumentato i costi. Come ha aumentato i costi? Sì, perché il lavoro festivo va pagato di più, quindi in realtà il motivo etico-sociale è che deve pagare di più i dipendenti.
Ah, per quello anche forse magari il micro non sta aperto per una certa ora, perché conta come straordinario, quindi dovrebbe pagare
di più. Giustamente, se uno potesse fargli lavorare pagandogli anche meno degli altri giorni,
probabilmente
così sarebbe aperto anche 24 su 24, come fanno fra l'altro alcuni. E dice: dov'è il vantaggio? Fra l'altro sono le principali ragioni per cui fatichiamo a trovare giovani da assumere. Li capisco. Mio padre era costretto dal bisogno a tenere aperta la bottega di domenica. Degli anni 70 vi rinunciò e come può vedere nessun mion è morto di fame. Con questo straziante, commovente ricordo di questo imprenditore buono, perché tutti gli imprenditori sono buoni, soprattutto alla griglia, vi lasciamo, finiamo questa 51esima puntata di Benvenuti tra rifiuti.
Ma rimanete connessi che a breve comincerà l'aperitivo pirata.
Musica martellante, a sfondarvi le tempie.
DJ sbandati.
Sbandatissimi, sbandanatissimi. E niente, vi lasciamo col palinsesto di Radio Stacchio, anche con gli altri programmi Zitto Prego, Quarantenati Squarantenati, Ducalic Rock
e tutti quelli in pausa a causa coronavirus.
E quindi avanti, raga.